Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
L'instabilità meteo di questi giorni sta consentendo al comune di Niardo di monitorare con le nuove stazioni pluviometriche lo scenario di rischio temporali e di controllare attraverso la nuova strumentazione installata tra luglio e settembre, un anno dopo l'alluvione in località Casigola, a 1000 metri di quota e nei pressi di Malga Frerone di Sotto, a 1600 metri circa nella parte superiore del bacino del torrente Re. Un evento piovoso come quello della sera del 18 settembre, lunedì scorso, rendono noto dal comune di Niardo, ha fatto scattare l'allarme. Nella parte più alta dei bacini dei torrenti Re e Cobello, rispetto alla parte inferiore, si è raggiunta in un'ora la soglia di 30,15 mm di precipitazioni fissati per il codice rosso di allerta meteo, innescando il sistema e attivando i dispositivi di allertamento acustico posizionati in paese all'altezza di via Brendibusio, a nord di località Crist. La stazione di Casigola è invece rimasta sotto le soglie. La stazione di Malga Frerone è stata tenuta sotto controllo sia da remoto sia con i sopralluoghi nel tratto inferiore dei due torrenti che nel 2022 causarono l'alluvione. Quello di lunedì è il primo evento significativo monitorato da quando è entrata in funzione la seconda stazione pluviometrica ed è stato utile, come lo saranno i prossimi eventuali eventi di questi giorni, per affinare la correlazione tra piogge e portata dei torrenti e ritarare le soglie di allerta. A breve inoltre il comune installerà in prossimità dei torrenti in un'area baricentrica rispetto a Re e Cobello dei nuovi dispositivi per potenziare la diffusione sonora degli allertamenti. Come comunicato a fine luglio, nel corso di un'apposita riunione con gli esperti regionali e comprensoriali, nell'eventualità di situazioni di allerta segnalate dai sistemi, i cittadini residenti in zona dovranno evitare di uscire all'aperto o di stazionare in seminterrati, ma dovranno raggiungere in tempi rapidi i piani alti delle case sul lato di valle rispetto ai torrenti.
Una donna di 64 anni di Sulzano a processo con l'accusa di peculato e falso per aver sottratto ad un'anziana residente nello stesso comune e di cui era stata nominata amministratrice di sostegno 78.000 euro è stata condannata a 6 anni di reclusione dal giudice che ha accolto così pienamente la richiesta del PM. La vicenda è nata nel 2017 dopo la scomparsa dell'anziana signora, quando le nipoti hanno voluto fare chiarezza sull'eredità della donna. La 64enne avrebbe dovuto aiutare l'anziana nel disbrigo delle pratiche burocratiche nella vita di tutti i giorni, ma fin dal 2013 aveva iniziato ad effettuare dei prelievi non autorizzati, inizialmente piccoli importi, diventate poi somme sempre più ingenti, sempre senza una giustificazione plausibile. Durante il processo la 64enne aveva iniziato a risarcire le nipoti dell'anziana costituitesi parte civile. Nonostante questo, il giudice ha deciso di accogliere comunque la richiesta del PM. Oltre alla condanna a 6 anni di reclusione, la donna dovrà restituire anche 60.000 euro rimanenti alle due nipoti.
Celebra il 60° anniversario dell'elezione di San Paolo VI, la 24esima settimana montiniana che si è aperta a Concesio. Il paese natale di Giovanni Battista Montini ospiterà ben due cardinali, Angelo Bagnasco, già presidente della CEI, arcivescovo emerito di Genova, e Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco. Il cardinale Bagnasco presiderà la messa del 24 settembre, domenica, alla Basilica Minore Sant'Antonino Martine da San Paolo VI della Pieve, mentre il segretario di Stato Parolina arriverà in Valtrompia il 26 settembre per celebrare la messa proprio nel giorno del 126esimo anniversario della nascita di Paolo VI. Da oltre 20 anni uno degli eventi più importanti della settimana montiniana è la consegna del premio Paolo VI Civiltà dell'Amore. Quest'anno il riconoscimento andrà all'ADMO, l'associazione donatori di midollo osseo, per ringraziarla del sostegno al vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada, durante il suo percorso verso la guarigione, e sarà proprio Sua Eccellenza a consegnare il premio sabato alle 20.30 nella Basilica della Pieve. Nel corso della settimana montiniana Concesio sarà luogo di pellegrinaggio. Ieri 20 settembre l'Istituto San Paolo VI ha accolto i vescovi delle 10 diocesi lombarde guidati dal metropolita Monsignor Mario Delpini, che si sono recati sulle orme di San Giovanni XXIII e di San Paolo VI, prima a Bergamo poi a Concesio, dove hanno anche incontrato e ringraziato i giovani custodi della bellezza che in questi mesi hanno animato l'accoglienza nelle due città capitale della cultura 2023.
Ad Arfobaro Terme bisognerà aspettare almeno fino a fine anno per vedere riaperta la strada intercomunale dei Fontanelli, quella che collega Montecchio e la Sacca di Esine. A comunicarlo Dario Colossi, sindaco di Darfo, che ha ammesso di aver sperato fino all'ultimo che le opere di somma urgenza per mettere in sicurezza la strada, costate 135.000 euro, di cui 100.000 dalla regione e 35.000 dal comune, sarebbero potute bastare. Purtroppo non è così. Dopo un confronto con tecnici, funzionari e polizia locale, ci si è resi conto che il versante da cui a luglio si sono staccati dei massi finiti sulla strada, fortunatamente non stava transitando nessuno e che hanno sfiorato un'abitazione, è ancora pericoloso. Servono dunque altri lavori che sono già allo studio e per cui sono già a disposizione 370.000 euro dalla regione. Questo secondo intervento, ha spiegato Colossi, completerà le opere di protezione da un versante franoso insicuro da cui si staccano ancora oggi massi che, rotolando lungo il versante, prendono una velocità ed una forza cinetica tali che solo ulteriori ed importanti reti paramassi supportate da un valo altrettanto adeguato a fondovalle possono fermare. A questa comunicazione il primo cittadino ne ha aggiunte altre due. Innanzitutto, per consentire la ristrutturazione su due edifici in via Papa Giovanni a Montecchio, sarà imposto il senso unico alternato con breve interruzione di chiusura. Mentre per quanto riguarda la frana di Cervere, i lavori di messa in sicurezza, costati 64.000 euro, di cui 48.000 dalla regione e 16.000 dal comune, sono quasi ultimati. Oltre 200 persone tra agosto e settembre hanno partecipato ai 4 picnic della rassegna Il gusto della lettura, tenutisi a Borno, Artonia, Sonico e Cimbergo ed organizzati dalla cooperativa Voilà. Una partecipazione massiccia spinta dalla curiosità di un progetto che unisce chef ed autori per parlare della promozione culinaria del territorio camuno. Ora, dai luoghi suggestivi all'aperto, l'iniziativa promossa dal sistema bibliotecario insieme all'associazione ristoratori Valle Camonica Sibino e dalla cooperativa Il Leggio si sposta al coperto nelle biblioteche per una serie di appuntamenti a cadenza mensile da ottobre a febbraio. Sarà l'occasione per esplorare le principali caratteristiche del sapore, dalla marognola al dolciastro, dal piccante al sapido, dal morbido al pungente, per un totale di 12 parole chiave. In queste occasioni si assaggeranno piatti ed ingredienti speciali, si condividerà il piacere della degustazione, si leggeranno testi e ci si divertirà, attraverso rinnovate forme di scrittura, a realizzare un dizionario collettivo di esperienze intorno al cibo e ai libri. Per presentare al meglio il progetto sono in corso 3 appuntamenti speciali. Il primo si è tenuto lunedì scorso a Breno, alla presenza di Alessandro Bertante. Il secondo sarà questo venerdì in biblioteca ad Arfo con Sara Loffredi, mentre il terzo ed ultimo martedì prossimo a Detolo, sempre in biblioteca con Stefano Valenti. Per informazioni sulle modalità di iscrizione si può scrivere a info@ilgustodellalettura.it.
Il Centro Turistico Giovanile Val Camonica UNESCO insieme al CTG regionale organizza per il 23 settembre nella Sala Polifunzionale di Plemo di Esine un convegno dedicato al turismo in Valle Camonica. L'iniziativa si inserisce nella 15ª edizione di Itaca, Festival del Turismo Responsabile, in corso a Brescia e Provincia fino al 26 settembre. L'obiettivo è duplice: fare il punto sui progetti in corso al fine di migliorare le attività turistiche del territorio camuno, dall'altra sarà occasione per sentire dalla voce di alcuni imprenditori come è possibile creare e portare al successo, superando le difficoltà, un'attività turistica. La giornata prenderà il via alle 10 sabato con il seminario Scambi culturali e turismo sociale, nuove progettualità dopo la vicenda Covid, che vedrà l'intervento di più relatori, tra cui Mario Salomone, segretario generale World Environmental Education Congress, Graziano Pennacchio, amministratore delegato di Visit Brescia, Vincenzo Conese, coordinatore regionale CTG. Dopo la pausa pranzo ci sarà l'opportunità di visitare la chiesa di Santa Maria, accompagnati da un animatore culturale del CTG, prima di riprendere con i workshop vacanze di utilità sociale, esperienze trascorse e prospettive, in calendario dalle 15 alle 17. 4 le testimonianze, a partire da quella di Mario Tottoli dell'Hotel Oasi di Prestine, che parlerà di turismo di ritorno e moto, turismo europeo, e di Demis Zendra dell'Adventureland di Borno, con come si realizza un parco delle emozioni. Nella seconda parte prenderanno la parola Luca Giarelli della Proloco Nadro, che disserterà sul ruolo del volontariato nel contesto del sistema turistico integrato della valle, e Gaudenzio Ragazzi, referente del CTG Valle Camonica UNESCO, che chiuderà con il turismo e il sapere per una didattica del territorio in Valle Camonica. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del CTG Valle Camonica UNESCO.
Il maltempo fa slittare la Damello Ultra Trail, che inizialmente è prevista per il prossimo fine settimana, è stata invece rinviata a venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Le previsioni danno un peggioramento delle condizioni atmosferiche sia per venerdì che per sabato, motivo per cui gli organizzatori hanno preferito non mettere a rischio l'incolumità degli atleti e degli atlete iscritti. Le iscrizioni effettuate rimangono valide comunque per le nuove date, ma chi non potesse partecipare può scrivere a info@damelloultratrail.it o chiamare il numero 339 35 04 408. La marcia di avvicinamento è cominciata però domenica scorsa con la prima edizione della Damello Vertical Kilometer, seguita dalla riconfermata Damello Trail Junior. La Vertical Kilometer si è svolta in tre versioni, la competitiva, la slow e la junior. Tra gli atleti partecipanti nelle competizioni agonistiche anche una delegazione della nazionale di skyrunning, guidata da Roberto Mattioli. Sono stati proprio i runner in maglia azzurra a dominare la gara, conquistando tutti i titoli in palio. Nella categoria maschile è stato Marcello Gazio, campione italiano e vice campione mondiale, ma anche vincitore poche ore prima della Valle Camonica Vertical a Malegno, ad aggiudicarsi la prima edizione assoluta della gara, in 37 minuti e 48 secondi. Precedendo Davide Magnini, originario di Vermiglio, che ha impiegato invece 39 minuti e 9 secondi, e Peter Cesare Bettoli con un tempo di 40 minuti e 33 secondi. Nella gara femminile invece il successo è andato alla camuna Corinna Ghirardi, vice campionessa europea, che ha tagliato il traguardo in 47 minuti e 52 secondi, sbaragliando la concorrenza di Valentina Garattini, giunta seconda con un tempo di 50 minuti e 56 secondi, e di Monica Vagni, che invece ha registrato un tempo di 51 minuti e 38 secondi, terza classificata. Nella Vertical Junior invece si è imposto Davide Gadin davanti a Paolo Gianola e Riccardo Chiolerio. Nel pomeriggio, sempre con partenza da Avione, si è svolto anche il consueto appuntamento con la Damello Trail Junior, che ha rappresentato nuovamente l'occasione per avvicinare proprio i più piccoli alla disciplina della corsa in montagna.
10 anni per Io 21097, nata nel 2013 da un'idea degli amici e fondatori della società sportiva Corrin Time, Giorgio Buzzi e Walter Bassi. Negli anni la manifestazione è stata campionato italiano interbancario, campionato regionale CSI, campionato italiano Vigili del Fuoco, gara nazionale e internazionale, mantenendo sempre alti livelli organizzativi e gestionali. Ora l'appuntamento è per il prossimo 8 ottobre, un'edizione particolare per celebrare l'importante traguardo del decennale. Si confermano i capisaldi della manifestazione: cominciare dalla mezza maratona staffetta non competitiva a scopo benefico, il ricavato sarà destinato al Fondo Ospedali Sanità Valle Camonica, voluto da Angelo Farisoglio. La gara anche lo scorso anno ha registrato ottimi numeri in termini di partecipanti. Il giorno precedente, 7 ottobre, corsa per i bambini dentro allo stadio di Darfo Boario Terme, e in omaggio a tutti i partecipanti il pacco gara contenente la maglia da indossare durante la giornata. Come ogni anno, l'assegnazione di importanti trofei, si celebrano i sostenitori e amici scomparsi. Viene ricordato il dottor Enrico Arcelli, nutrizionista di fama internazionale, assegnando il trofeo in sua memoria alla prima donna assoluta classificata. Ulteriori trofei celebreranno la memoria di Sandro Farisoglio, di suo padre Angelo e del ragioniere Luigi Buzzi. Non si può dimenticare come, a seguito della manifestazione, anche la ciclabile si vesta di nuovo. Ogni anno vengono apportati piccoli interventi e migliorie proprio per il passaggio della corsa, dalla sistemazione delle staccionate alle fontane, dimostrando come la gara riesca anche a promuovere e valorizzare il territorio. Per le iscrizioni c'è il sito www.io21097.com.
Apriamo ora la pagina dedicata alle altre informazioni, cominciando dal traffico. Vi ricordiamo innanzitutto che a Cividate Camuno sono in corso i lavori di sistemazione del ponte, motivo per cui sul cavalcavia della strada provinciale 345 è stato imposto il senso unico alternato regolato da semaforo fino a fine lavori. A Montecchio di Darfo Boario Terme invece, per consentire i lavori di ristrutturazione su due edifici, il comune impone il senso unico alternato in via Papa Giovanni, con breve interruzione di chiusura anche in questo caso fino a fine lavori. Mentre a Vello di Marone, fino alle 18 del 30 settembre, a causa del restringimento della carreggiata sulla strada provinciale 510, dovuto ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 30-670, è stato istituito il divieto di sorpasso e di limite di velocità scalare di 60 km orari. Mentre a Piancamuno, sempre fino alle 18 del 30 settembre, il comune impone il divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada Grosilvo Pastorale Beata Solato. Scopriamo che tempo farà oggi: cielo nuvoloso per tutto il giorno, con precipitazioni diffuse, temperature minime stazionarie a 18 gradi, massime in calo a 21 gradi, venti moderati. I funerali di oggi a Pisonia, i funerali di Lucia Frassi, in Frassi di 83 anni, alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, partendo alle 14:20 dall'abitazione in via Milano con corteo d'auto, e di Stella Schinella, vedova Torriti di 62 anni. La veglia di preghiera questa sera alle 19 nell'abitazione presso l'oratorio in via Isonni, i funerali domani alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, partendo alle 15:45 dall'abitazione con corteo a piedi. Inoltre, nella mattinata, la salma di Carlo Brondesi, di 76 anni, proseguirà sempre da Pisonia e per il cimitero Vantiniano di Brescia per la sepoltura. La Chiesa oggi celebra San Matteo, Sant'Alessandro di Roma, Sant'Eusebio, San Giona, San Lorenzo in Bert, San Panfilo di Roma e San Quadrato di Magnesia. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri.
Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.